Salmo 72-71. Dio dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia.
Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine.
Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia.
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore.
Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli.
Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra.
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna.
E dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra.
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici.
Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, il re degli Arabi e di Saba offriranno tributi.
A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni.
Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto.
Avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri.
Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.
Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia. Si pregherà per lui ogni giorno. Sarà benedetto per sempre.
Abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti, il suo frutto fiorirà come il Libano, la sua messe come l'erba della terra.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole persista il suo nome, in lui saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli lo diranno beato.
Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie prodigi.
E benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen. Amen.
Gloria
Gloria
al
al
Padre
Padre
e
e
al
al Figlio
Figlio
e
e
allo
allo
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
come
come
era
era
nel
nel
principio,
principio,
ora
ora
e
e
sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Amen.
Amen. Salmo che abbiamo appena letto ci presenta il grande desiderio di Israele, ma anche di ogni popolo, avere un re giusto, avere abbondanza di giustizia, di pace, di ogni bene sulla terra, è ciò che da sempre l'uomo desidera, e sarà il tempo messianico. E abbiamo letto questo salmo perché questa sera vediamo il rapporto che c'è tra il potere di Gesù e il potere politico. Gesù è appena entrato a Gerusalemme sull'asinello, ecco, la sua vuole essere una presa di potere, invece che col cavallo e col carro, cioè col dominio e la violenza, lui vuol dominare con l'amore e il servizio. E in che rapporto sta l'amore e il servizio col dominio e la violenza? Quindi è un problema molto grosso. e continuerà la lezione dell'asino, tenendo presente delle cose che minano un po' il campo. Il primo è: bisogna dar per scontato che l'uomo è animale politico, si realizza nelle sue relazioni, queste si strutturano, si gerarchizzano secondo un modello, e nel modello c'è sempre un capo e una coda, quindi questo modello si struttura su un capo che gode autorità, cioè sul concetto di re, diciamo, che rappresenta il modello, l'ideale d'uomo. Il problema è qual è il modello d'uomo che abbiamo sotto. Una seconda cosa: noi siamo abituati a parlare del paradiso, che è una parola persiana che indica il giardino dell'infanzia, il giardino dei sogni, e nella Bibbia il paradiso viene presentato come la città, città e polis, è politica. Cioè il vero giardino sono le relazioni nuove tra gli uomini e la città santa. Quindi guai a demonizzare la città, si demonizza l'uomo perché l'uomo e le sue relazioni. Poi evidentemente in questo brano c'è tutta una storia alle spalle, una storia inevitabile del rapporto tra Chiesa e Stato. Ecco, qual è il rapporto? È sempre stato, dicevo, un rapporto minato e ambiguo, perché la Chiesa è passata e passa ancora da posizioni di persecuzione per la fede o di persecuzione per la giustizia e per la libertà, fino ad essere al contrario, connivente col potere per comodità o avallare il potere. Quindi è un campo dove non ci sono facili ricette e ci vuole molta attenzione, e il brano di questa sera, ecco, ci vuole aprire uno spiraglio su qual è il rapporto tra il potere dell'asinello e quello del cavallo e del carro.
Il brano, che solitamente viene un po' semplificato con il date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, ecco, è un brano che dice cose molto profonde. Certo, non dà indicazioni precise, allora scherza uno che dice: adesso sappiamo cosa dobbiamo dare a Dio, è l'otto per mille. No, non è esattamente quello. È più profondo il discorso. Matteo 22, 15, 22. Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque a lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità, e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno. Dici dunque il tuo parere: è lecito o no pagare il censo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo, del censo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio. A queste parole rimasero sorpresi e, lasciatelo, se ne andarono.
Ecco, il brano, si dice espressamente all'inizio, è una trappola per far cadere Gesù. Qualunque risposta dia, sbaglia, perché se dice che non si può pagare, ci sono lì gli erodiani, lo denunciano, lo mettono in prigione e lo fanno fuori i romani. Se dice che invece bisogna pagarlo, ha contro tutto il popolo, perché aspetta il Messia che liberi dalla schiavitù romana. Quindi la trappola è perfetta. La risposta di Gesù li lascia meravigliati. Può sembrare un'elegante scappatoia, no? A ciascuno il suo. Sì, ma qual è il suo di ciascuno? Il brano riguarda proprio il potere. Ecco, prendiamo la parola potere nella sua radice, vuol dire possibilità, quindi non va demonizzato, la possibilità di far qualcosa. Ora questa possibilità può essere indirizzata da uno spirito di dominio, di violenza, possessiva e di morte, ed è quello che di fatto si fa. O questa possibilità può essere indirizzata come servizio, come liberazione, come libertà, come relazione di amore, come mitezza, come dono della vita, ed è quello che il Vangelo propone. Difatti però la società da Caino in poi si struttura sempre sulla violenza del più forte, è lui che detta legge. La città è fondata sul cadavere del fratello più debole, ucciso. E chi ha ucciso detta legge, ora non si può più uccidere. E fa delle leggi e domina mediante le leggi dopo aver stabilito il potere con la violenza. Quindi il potere costituito ha sempre all'origine le armi, un potere di qualcuno su altri. Con questo potere cosa bisogna fare? Ribellarsi o essere quiescenti? Ribellarsi volendo prendere il potere non è il caso, perché allora perpetui ancora il gioco. Essere crescenti vuol dire avallare questo gioco di potere all'infinito, quindi vuol dire essere collaboratori del male. Quindi, come vedete, la risposta non è facile e non deve essere neanche troppo ingenua. E ci sono state molte risposte nella storia che vale la pena di conoscerle, non per giudicarle, perché a stento riesco a giudicare quel che penso io, penso quel che hanno fatto o pensato gli altri, ma è bene conoscerle per utilità nostra. E la prima posizione era più semplice, perché si era perseguitati, finché si è perseguitati va bene, non si pongono problemi. Appena si diventa un numero un po' rilevante, non possono più perseguitarti, se no non hanno più la forza di farlo, allora si cerca un po' di andare d'accordo, e i vari modi di andare d'accordo non sono indifferenti. Ecco, il primo modo, preso a caso, quello che usiamo noi normalmente, è quello di separazione tra fede e politica, Stato e Chiesa. La fede è molto utile in chiesa, può arrivare alla sacrestia, al massimo sul cancello, ma in piazza domina qualcos'altro. Domina la legge, domina i rapporti umani con le regole economiche, con la sua con la tecnologia. L'uomo è sotto questo dominio, la vita si gioca così e basta. La fede è quella pia devozione che vai a fare la domenica alla tua messa e lunedì sera a San Fedele, così tieni la punta dello spirito che emerge a respirare ogni tanto, ma poi il resto va per conto suo. Questo è un modo abbastanza normale di concepire il rapporto tra fede e società e vita e impegno.
Pensavo San Fedele e Palazzo Marino.
Ecco. Un altro modo è quello di alleanza, ai bei tempi, tra trono e altare, a sostegno reciproco. Ecco, capite tutte le ambiguità. Comunque è capitato e capita sempre appena si può. L'altro è di confusione, che è peggio ancora, è una forma più profonda di alleanza, dove o è sacralizzato lo Stato, per cui lo Stato è divino, detta legge, come detta legge? Calma, se è giusto è giusto, se è sbagliata è sbagliata. Se fa leggi economiche sbagliate o delle discriminazioni razziali sbagliate, la coscienza umana si deve ribellare, come doveva ribellarsi davanti alla Shoah, come davanti a tutte le ingiustizie che si fanno, se no non siamo uomini. Quindi la confusione dove lo Stato diventa Dio è veramente la bestia, dove bisogna ribellarsi, da vedere come. Ma c'è anche la confusione opposta, il dominio temporale, che dove ha potuto la Chiesa anche c'aveva il suo piccolo dominio, dove funzionava da Stato. C'è poi un altro rapporto, se possono trovare tanti altri credo, ma di dipendenza reciproca. o che lo Stato dipende dalla Chiesa come vorrebbero gli integralisti di vario tipo, non solo musulmani ma anche cristiani e cattolici, oppure l'integralismo opposto, che la Chiesa sia strumento del Regno, formi bene i cittadini dello Stato perché servano bene all'ordine pubblico. Come vedete le risposte sono tante, non vale neanche la pena di giudicare cosa hanno fatto gli altri, perché vale la pena di conoscerlo per sapere che fare noi adesso, tenendo presente un altro aspetto, che la più alta forma di carità è certamente politica, cioè l'amore si manifesta nelle relazioni e nello strutturarsi stesso delle relazioni. E il gioco davvero lo si fa nelle relazioni e nella struttura delle relazioni. E oggi il potere forse non è più di una persona, di un re, anche se ci sono ancora dei potenti che possono dettar legge. Credo che c'è una legge molto più anonima, abbastanza simile alla cifra della bestia, cioè domina il numero, domina la tecnologia. Bisogna essere a norma. Non si sa di che cosa, ma in ogni cosa bisogna essere a norma. E la norma detta legge, e chi non ha il 666 sulla fronte e sulla mano è fuori dal mercato, cioè non può vivere, se non pensa così e non fa così. Quindi tenere presente queste nuove forme odierne di Cesare per sapere cosa rispondere anche a queste. E allora possiamo adesso vedere il testo. Come vedete sotto il testo ci gioca implicitamente il modello stesso di potere, di autorità. Da una parte c'è il potere di Gesù, che è quello dell'asino. Qual è il vero modello di uomo e di re? È quello che serve o quello che non serve e domina? È quello che usa violenza o è quello che mite? È quello che mette le mani su tutto e su tutti? O è quello che si affida nelle mani degli altri vivendo le relazioni di fiducia? Quindi è in gioco il modello di uomo ed è in gioco il modello stesso di Dio, perché l'uomo è immagine di Dio. Dio chi è? È quello che domina tutto e tutti, che tiene tutto in mano, oppure è quello che è a servizio di tutti e dà la vita per tutti e si mette nelle mani di tutti? Quindi, come vedete, in questo è in gioco davvero un po' tutta la nostra esistenza. E allora vediamo un po'.
Versetto quindicesimo. Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi.
Ecco, come vedete, i farisei erano stati intrappolati da Gesù quando gli chiedevano qual è il tuo potere, e Gesù rispose: vi rispondo qual è il mio potere se mi rispondete qual era il potere del Battista, viene da Dio oppure no? E il Battista chiamava la conversione. E loro hanno risposto: non sanno, perché qualunque risposta avessero data erano in trappola. E adesso, ci hanno pensato su bene, gli fanno una trappola analoga, cioè in modo che qualunque sia la risposta, lui sia colto in fallo. E piccolo dettaglio, il nostro modo normale di relazione con l'altro, pensate se non è di questo tipo. Le domande che facciamo, cosa vogliamo? Vogliamo averlo in trappola l'altro. Averlo dalla nostra almeno, cioè non ci interessa tanto la verità, cosa l'altro mi deve comunicare, cosa no, mi interessa di averlo disponibile a mio servizio per quelle cose che voglio io. Cioè, scusate, tutto l'uso politico della parola normalmente è questo, che per sé sarebbe un uso perverso, perché l'uso politico dovrebbe essere l'uso civile della parola per comunicare, non per intrappolare l'altro. L'uso della propaganda su cui si regge tutto il mercato è ancora questo. Quindi non è solo un fatto così che capita una volta ogni tanto. E poi sulla trappola bisogna mettere sempre l'esca, se no non funziona.
Farisei, soggetto. quindi si combinano con gli erodiani, mandarono dunque a lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno.
Ecco, è il più bel elogio che c'è nel Vangelo fatto a Gesù, è fatto dai suoi nemici, di stare attenti agli elogi. E questo elogio serve come esca per la trappola, perché Gesù non se la cavi a buon mercato, perché gli dice: tu sei veritiero, conosci la verità, sei onesto e la dici senza guardare in faccia a nessuno, quindi non te la caverai dicendo non so, oppure dicendo una mezza verità per salvare la faccia. Quindi l'elogio serve esattamente per incastrarlo bene, ed è fatto astutamente, perché due volte si dice che sei veritiero e insegni la verità. Quindi ricordati bene, che tu conosci e insegni la verità di Dio. Secondo, non hai soggezione di nessuno, non guardi in faccia a nessuno. Ecco. Perché non gli salti in mente di invece di svicolare come avevano fatto loro. Ed è un po' la storia della volpe e del corvo, che gli loda la voce. Ecco, non è che normalmente anche le nostre lodi agli altri sono un po' di questo tipo? E adesso vediamo il problema.
Dici dunque il tuo parere: è lecito o no pagare il censo a Cesare?
Ecco, il censo è il tributo che tutti, personale che tutti, tranne i bambini e i vecchi, allora dovevano pagare al re. Ora, il problema non era pagare il tributo, è chiaro che va pagato il tributo. Era se pagare il tributo agli oppressori romani. È chiaro che in uno Stato devi pagare le tasse, perché lo Stato dovrebbe essere a servizio del pubblico, e allora i soldi da dove li ha? Quindi il problema non è in gioco il tributo in quanto tale, il censo in quanto tale, è il censo agli oppressori romani, quindi ha un potere ingiusto. Però anche dietro il tributo c'è qualcosa di irrisolto sempre, perché gli ebrei fin dal principio volevano un re come tutti gli altri popoli. E Dio non voleva che Israele avesse un re, perché avere un re che ti domini come tutti gli altri popoli, perdendo la tua libertà, è rinunciare a essere figli di Dio, perché l'uomo è figlio di Dio, immagine di Dio, perché è libero. Quindi il volere uno che ti domina è rinunciare a Dio. E sono molto belli i brani che potete leggere di Giudici 9, 8, 15, quando gli alberi della foresta si mettono in marcia per chiedere un re e chiedono all'olivo, alla vite, al fico di diventare re. Tutti questi dicono: ma lascia perdere, noi facciamo cose più utili che dominare e agitarci sugli altri. Chiedono infine al rovo e il rovo dice: benissimo, io sarò il vostro re, rifugiatevi alla mia ombra. Deliziosissima l'ombra del rovo. E se non vi rifugiate alla mia ombra, esca da me un fuoco che vi divori tutti. Questa è la concezione che c'era in Israele, che i profeti proponevano, e per questo non andava loro bene l'esistenza. E così pure nel 1 Samuele 8, quando il profeta Samuele, che era giudice, veniva richiesto di un re da parte del popolo, Dio si infuria col popolo che vuole un re che lo domini, e poi dice: lo volete, tenetevelo. E gli dice: i diritti del re saranno i diritti del violento sui sudditi, come tutti gli altri. Contemporaneamente, in 2 Samuele 7, c'è la promessa del Messia. Il salmo che abbiamo letto parlava di quello: un re diverso da tutti gli altri re, che avrebbe portato davvero la giustizia e la pace, avrebbe spezzato gli archi e le lance, avrebbe fatto dei vomeri gli aratri. Ecco, il re mite e umile che viene con l'asinello. Quindi la promessa di Dio è distruggere il modello di re, Perché? Perché il re rappresenta l'autorità riconosciuta, cioè uno si riconosce in quello, è il modello d'uomo che ho, perché anch'io voglio dominare, essere prepotente, star sugli altri. Allora scelgo chi ci riesce, mi riconosco nel capo. E si dice che questo è Dio in terra, la vera immagine di Dio, il re è sempre sacro. Ed è per questo che Dio proibiva e ha sempre proibito di farsi immagini di Dio e dell'uomo. Perché l'immagine di Dio è l'uomo libero e il re non è immagine di Dio, è un'immagine capovolta di Dio. Ecco, e la domanda in concreto qui, allora, se è lecito o no pagare il tributo e dove consiste la trappola? Che se Gesù dice di pagarlo ai romani, il popolo gli è contro e dice questo non è il Messia che viene a portare la libertà, perché ci dice di star sudditi a un potere ingiusto e straniero. Se invece avesse detto di non pagarlo, avrebbe avuto, c'erano lì gli erodiani alleati dei romani, l'avrebbero subito preso e messo dentro. Quindi la trappola è abbastanza perfetta.
Annotavo il verbo che, cioè non è detto se si debba o no pagare il censo a Cesare, ma se sia lecito, più sottile. La risposta di Gesù. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: ipocriti, perché mi tentate?
Ecco, tutto il capitolo prossimo, 23esimo, sarà sull'ipocrisia. L'ipocrisia è tipica di chi cerca di conoscere per imbrogliare. Quindi è riservato un capitolo intero perché è un fatto molto diffuso. Perché si conosce? Perché si vuol sapere? Sapere è potere, e il potere non sempre è servire. Ecco, e lui conosce questa malizia, li chiama ipocriti e dice: perché mi tentate? Cioè Gesù ha già avuto la tentazione del potere subito dopo il battesimo, quando Satana gli disse: ma prendi in mano il potere, no? Tutti i regni della terra sono miei, li do a chi voglio, se tu vuoi il potere subito te lo do. Questa tentazione si presenterà anche ai piedi della croce. Se sei il re, salva te stesso, no? Metti in croce gli altri. Quindi è una vera tentazione questa di usare il potere in modo negativo, come mettere le mani su tutti. E Gesù riconosce questa tentazione.
Mostratemi la moneta del censo, del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: di chi è questa immagine e l'iscrizione?
Ecco, gli domanda la moneta del tributo, loro che si fanno tanti scrupoli ce l'hanno, Gesù non ce l'ha. Tra l'altro, dove circola una moneta vuol dire che è riconosciuto il dominio di colui che ha battuto moneta, quindi loro implicitamente lo riconoscono. Gesù per sé no, perché non ce l'ha. E sulla moneta del tributo, che è un denaro, c'è su un'immagine e un'iscrizione. L'immagine da una parte è di Tiberio Cesare, dall'altra di sua madre, lui rappresentato come Giove, il dio di questa terra, e la madre come Giunone, era la madre della pace. E l'iscrizione c'è il divino Tiberio Cesare, figlio del dio Augusto, da una parte, e Pontefice Massimo dall'altra. Ecco, le parole immagine e iscrizione ci richiamano la vera immagine, la teoria di Dio che ci presenta il Vangelo, e la vera iscrizione del re che è sulla croce. Gesù sulla croce c'ha l'iscrizione re dei giudei. E proprio lì Gesù è perfetta immagine di Dio, perché ci mostra chi è l'uomo a immagine di Dio? Uno tanto libero che sa dare la vita a servizio di tutti. Quindi Gesù davvero sarà re sulla croce e sarà davvero pontefice massimo, il ponte di riconciliazione tra gli uomini e Dio. Come vedete, sono due modi opposti di intendere l'uomo, di intendere Dio, di intendere il potere. E allora cosa si fa? Ecco, noi siamo abituati a contrapporli. Bisogna forse cambiare immagine, perché la violenza non si contrappone alla mitezza. Il violento si contrappone al violento per sé. E chi vince? I peggiori emergono sempre. Dice anche il Salmo, il peggiore tra gli uomini, il più violento vince, no? Quindi dove c'è opposizione quando si vuole la stessa cosa. E chi vince? Il peggiore, ovviamente. La mitezza non si oppone alla violenza, fa un'altra cosa. L'asino non si oppone al cavallo. Cioè il potere di Dio e il potere dell'uomo sono semplicemente diversi, sono due misure incommensurabili. È difficile spiegare. Cioè non è che allora tu vuoi il potere per gestirlo tu. No, tu parli di un altro potere. Al potere di avere in mano contrappone il potere di metterti nelle mani. Al potere di uccidere contrapponi la capacità di saper dar la vita. Che l'altro la realizza uccidendo, realizza la tua possibilità di dar la vita, stranamente. Non so se mi spiego, non è che ti distrugge. Lui prendendoti in mano realizza la tua capacità di saperti mettere nelle mani fino all'estremo, la tua forza. È il grande mistero della vittoria dell'agnello, che vince proprio in quanto sconfitto. E adesso vediamo la conclusione.
Di chi immagini e iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.
Ecco, come vedete, Gesù non propone né una ribellione all'imperatore romano, come avevano fatto altri e finirono tutti male, perché volevano prendere il potere, perché lui non vuol prendere quel potere, ne ha un altro. Il suo regno non è di questo mondo. È in questo mondo, ma non è di questo mondo. Il suo regno è un regno di verità, non di menzogna, di verità che fa liberi, non di menzogna che fa schiavi. E questo regno può vivere benissimo in questo mondo, anche di prepotenza, testimoniando la verità fino a dar la vita. Per cui la prepotenza non lo annulla, anzi la prepotenza si annulla in questo potere di mitezza. Cioè è proprio l'asino che vince il potere dei carri e dei cavalli, è la mitezza che vince il potere della violenza, è l'amore che vince il potere dell'odio, è il male che vince il bene, è la luce che vince la tenebra, ma senza far nulla contro, mettendosi nelle mani del male. Quindi non si ribella, quindi pagate il tributo. E Romani 13:1-17 Paolo dice: pagate tranquillamente le tasse, anche il tributo, perché l'autorità per sé è voluta da Dio per il bene comune. Cioè non si può vivere senza un'organizzazione, una strutturazione, un'autorità, è per il bene comune, anche se il modo di esercitare l'autorità non è proprio molto buono. Voi fatelo in modo diverso. Quindi il tributo pagatelo pure, però ricordatevi di dare a Dio quel che è di Dio. Cosa vuol dire questo? Di Dio è tutto. Tutto l'uomo, tutto il mondo è di Dio. Noi allora cosa dobbiamo vivere? Dobbiamo vivere tutto con lo spirito di Dio, di amore, di mitezza e di dono. Anche la violenza dell'altro. Quando la violenza dell'altro ti si impone in modo assoluto, tu vivi in modo assoluto la testimonianza che si chiama martirio, di un amore più grande di ogni malvagità. E allora c'è il problema che si presenta nell'Apocalisse, no? Quando ci sarà la bestia, e c'è sempre la bestia, cioè quando ti si pone l'alternativa di andare contro la tua coscienza, tu non è che ti ribelli e vuoi abbattere lo Stato, porti tu le conseguenze di un agire mite in un clima di violenza, quello dell'agnello in mezzo ai lupi, però cosciente che è l'unico modo per vincere il male. Quindi, come vedete, la posizione non è molto semplice. Si esige molta intelligenza, molto discernimento e soprattutto, credo, bisogna riuscire a capire qual è oggi il Cesare di turno che ci domina, qual è il modo di dominare, che tipo di culto esige. Per esempio, vi sembra giusto che noi prestiamo culto al Dio profitto per 24 ore al giorno, parte lavorando, parte riposando per lavorare, per 7 giorni alla settimana si riposa per riprendere, per tutta la vita preparandosi per lavorare e poi sei buttato via quando non lavori, supponi. Vi sembrano giuste tutte le norme sotto le quali sottostiamo, tutto a norma, e noi per i nostri cani e gatti spendiamo 8 volte tanto quanto il resto del mondo per mangiare? E questo è il mondo giusto? E non ci accorgiamo, tutto liscio, tutto tranquillo. Oggi che tutto il mondo è uno, c'è la globalizzazione, l'economia è una, le leggi sono uniche di fatto, quelle che contano, che governano il mercato. In che rapporto stiamo? Sarebbe facile dire tutto questo è sbagliato e buttiamolo via. No, viviamo in questo mondo, la tecnologia c'è, il mondo è di fatto uno. Come si può vivere in questa situazione una testimonianza di libertà crescente, di umanizzazione? È, direi, lo spazio di inventiva che Lazzati chiamava la carità politica, no? Lo spazio di inventiva del credente nel mondo d'oggi, che è più che mai necessaria perché l'uomo si salvi come uomo. Ecco, e penso che questo brano ci apre un po' tutti questi orizzonti, senza darci soluzioni, ma proprio mettendoci, esortandoci a un impegno di coscienza civile molto grossa e molto attenta, e non facilmente che beve tutto o ha soluzioni prefabbricate. Quindi l'otto per mille, dicevi, Filippo?
No, dicevamo.
Ecco, non basta dare l'otto per mille, perché Dio non ha bisogno di nulla, è tutto suo, non vuole neanche l'otto per mille, vuole un modo giusto di agire, vuole un mondo filiale e fraterno, quello possibile qui e ora.
Ecco, a Dio quello che è di Dio, forse appunto implica e si riferisce ai rapporti filiali con Dio. Quello che è di Cesare potrebbe essere, in traduzione cristiana, vivere da fratelli. A queste parole rimasero sorpresi e, lasciatolo, se ne andarono.
E la trappola non ha funzionato, perché loro pensavano che non ci fosse alternativa, o ribellarsi o essere schiavi. C'è un'alternativa che è diversa, è un altro modo di concepire il potere. È un modo divino di concepire le relazioni. Ed è interessante, tutte le risposte di Gesù sono sempre questo salto di quaglia che sposta il problema e va più in radice. E qui il problema è che modello di uomo hai sotto.
Se appunto una questione di abilità dialettica da parte di Gesù che sfugge la tenaglia del dilemma proposto e che, come in altre situazioni, anzi regolarmente, Gesù porta il discorso su un altro piano. Non è un'evasione, ecco, se vuoi, dice, non su un piano superiore, ma su un piano di maggiore profondità, in cui è implicato sempre un dono che viene da Lui, un dono che diventa impegno. Non è mai una soluzione passata sotto banco, appunto una soluzione per dire di immediata traduzione, tu fa così, sei a posto. Ecco, viene dato un dono che è da trafficare, nel senso che è proprio da tradurre, applicare, attualizzare, col variare delle situazioni, in modi diversi.
E tra l'altro, la novità del brano qual è? Ecco, è la buona notizia, che ora possiamo dare a Dio ciò che è di Dio, ora, in qualunque situazione. Cioè abbiamo sempre questa libertà, qualunque sia la situazione, fossi anche in prigione, fosse, ho la libertà di dare a Dio ciò che è di Dio, cioè il mio essere figlio e il mio essere fratello degli altri. Quello è possibile in ogni momento. Sarà da fare in modi diversi, secondo i momenti diversi. Però il lato evangelico, l'annuncio è questo, in Cristo è dato a noi ormai questo dono, di poter dare a Dio ciò che è di Dio e cos'è di Dio, che l'uomo sia libero, che l'uomo sia figlio, che l'uomo sappia amare. Questo è sempre possibile.
Sostiamo, rileggiamo, soprattutto riascoltiamo ciò che abbiamo sentito.
Ah, scusate, ho dimenticato i testi.
Sì,
il Salmo, oltre a quelli della regalità, c'è il Salmo 72 che abbiamo pregato. Poi sulla concezione del re che c'è in Israele, molto interessante e molto utile, Giudici 9, 8, 15, 1 Samuele 8, tutto il capitolo. Dopo sul Messia promesso, sul re promesso, 2 Samuele 7, e sui rapporti tra cristiani e Stato, vedete, due aspetti diversi, uno in Romani 13 che propone la lealtà allo Stato perché è fatto per il bene dei cittadini, l'altro Apocalisse 13 che prevede il caso del 666, che cioè lo Stato sia un assoluto che ti costringe all'adorazione, allora dice c'è la spada e l'esilio, cioè testimoni che non ci si piega a questo. E poi molto bello Giovanni 18, 33, 40 davanti a Pilato che gli domanda: ma tu sei re? Eh sì, sono re, dice Gesù, che ormai è lecce homo, che sta per essere messo in croce. E sono il re venuto a testimoniare della verità, non come voi, della verità che fa liberi, non della vostra menzogna che uccide. Il mio regno è in questo mondo, non è di questo mondo. È un modo opposto al vostro. E poi Matteo 20, 24, 28, dove dice: sapete che i padroni, i signori, i re di questo mondo dominano con prepotenza. Ecco, non così tra voi. Il vostro rapporto sia diverso.
Ma mi viene da notare una cosa, proprio in extremis, peraltro forse già stata segnalata altre volte, hai detto dell'assoluto, mi piace così ricordare quello che non è semplicemente una specie di gioco di parola, ma l'assoluto è uno solo, è Dio, e proprio perché è uno solo lui, l'assoluto scioglie da vincoli che legano in spirito di schiavitù. Assoluto è solo Dio, nessuno può legarci, può schiavizzarci. Non dobbiamo sentirci legati, schiavizzati da nulla, da nessuno. Allora, sosta, appunto dicevo, riascolto di ciò che abbiamo sentito. qualche rilievo, ecco, più che magari domande. Sì, vengo.
No, volevo chiedere se c'è della verità in questa meditazione su questo passo. L'astuzia del potere, che arriva a usare prima la lusinga, no, per distogliere Gesù dall'attenzione, per preparargli la trappola, è chiamarlo come viene chiamato Dio nel Deuteronomio, dove definendo Dio ci dice il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali. Ecco un riferimento alla legge che i farisei fanno quando gli dicono: non hai soggezione di nessuno perché non guardi in faccia ad alcuno. E quindi quel è lecito, è come dirgli: tu che sei esperto di legge e della legge, no? Dacci quindi una sentenza, è un lavargli la faccia bene per prepararlo meglio alla trappola. Volevo sapere questo.
Sì, è questo. A me poi preoccupava come spesso il nostro uso della parola proprio segue questo modello, cioè come si fa a preparare le trappole, se no scusa, perché si parla? Se no uno che parla si espone se non fa trappole. Difatti o ti metti in mano o prendi in mano. Quindi sì. Tra l'altro l'uso della parola è ciò che ci rende come Dio, se usata giusta, oppure davvero è tutto il male dell'uso della parola.
Una precisazione. E allora il dialogo socratico alla ricerca della verità non è un uso positivo della parola?
È positivissimo, perché ecco, un conto è cercare la verità, un conto è a questo non gliene importa niente della verità, gli importa tendere la trappola, per cui dicono anche cose vere ma per intrappolare. Non gli interessa che la risposta qualunque dia, l'importante è che qualunque risposta dia a lui vada male. E noi usiamo anche cose vere per tendere trappole, è chiaro, se no vere o verisimili, in questo caso era vero. Cioè, è diverso l'uso socratico, dove si ricerca la verità, non voglio prendere in trappola l'altro, sono disposto a cedere, cioè a convertirmi in fondo, perché cercare la verità è un fatto di modestia e di conversione, vuol dire che non ce l'ho, vuol dire che sono disposto a mettermi in questione. Ed è questo il dialogo socratico, è molto bello. Invece qui vuol mettere in questione l'altro, dove non gliene importa della verità, gli importa che l'altro ci caschi. Usando evidentemente delle parole vere, come si fa sempre, perché sennò...
Sì, ho l'impressione che sia una forma di difesa, illegittima difesa, che appunto, secondo un principio sportivo, la miglior difesa è l'attacco. Attaccano Gesù, è così. Quindi è questione proprio non di ricerca di verità, ma per loro di sopravvivenza. Perché se riescono a far fuori lui...
Ma anche a me preoccupa come quando parliamo in genere, non è che mi interessa la verità, mi interessa difendere me contro l'altro, istintivamente. Mi interessa la mia posizione da difendere, mi interessa il mio partito, mi interessa il mio interesse, cioè ciò che ho dentro io. E uso la violenza anche della ragione, dell'argomentazione, anche tutte le cose vere, per questo interesse, non per interesse della verità.
E su date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio? No, vengo.
Non per tendere trappole, chiaramente. È un po' che penso effettivamente su quello che lei mi ha messo in evidenza bene questa sera, il discorso del Cesare tecnologico, il Cesare oggi tecnologico, una volta in maniera diversa, ma comunque in ogni tempo c'è il Cesare che ci sovrasta e che ci scusa anche da tante cose. Oggi in particolare lo sentiamo come la necessità di lavorare 24 ore al giorno, va bene, i giusti tempi di riposo, ma solo per rimetterci a posto per andare avanti il domani e poi la settimana dopo, e poi anche le ferie sono solo per riprenderci dal lavoro, eccetera. Però è un po' che ci penso anche, ma dico, ma questa non è la maledizione, virgolette, della cacciata dal paradiso della città santa dell'inizio? Perché mi chiedo anche, ma allora questo deriva dal fatto che sembra che ci sia un disegno di allontanamento da parte del Padre Eterno verso di noi?
Ecco, quando si parla della maledizione nella Genesi, è per evidenziare la maledizione del male che abbiamo fatto. È veramente maledetto quel che abbiamo fatto, non è che Dio ci maledica, e che ci fa vedere, guarda che male ti fai a far così, in modo tale che io torni indietro. Quindi c'è davvero questa maledizione, ma non è una maledizione di Dio, è il male che facciamo noi, e Dio ce ne fa capire la maledizione per dire, guarda che ne puoi uscire, ed è possibile uscire anche da questo culto che allora si chiamava del Dio Mammona, più semplicemente, che è un culto totale, diretto e indiretto, comunque che abbraccia tutta l'esistenza, dove davvero Dio è ancora il profitto e non interessa nient'altro, scusa, è l'uomo, è le relazioni, è la giustizia, è la fraternità, è la solidarietà, è i poveri che sono Cristo, sono il mio Signore. Doveva finir l'uomo. Il bambino si può eliminare, il vecchio pure, il giovane non conta, solo quella fascia produttiva che serve, e poi la butti via. Cioè, è veramente, questo è un problema grosso di coscienza di Cesare oggi, dove non basta né far giudizi negativi né dire buttiamo via tutto, no, come, perché la tecnica per sé sarebbe un affrancamento da schiavitù per poter essere più liberi. Come inventare modelli, questo credo anche il senso del Giubileo, riflettere davvero modelli di vita insieme, più umana, dove le relazioni non siano dettate da questa logica che mi sembra davvero vicina al 666, tutto a norma, devi avere anche la sedia a norma, il sedere a norma, la testa a norma, tutto a norma devi avere, vabbè, e gli altri? Siamo tutti omologati? L'omologazione è l'uccisione, è fare un frullato dell'uomo, che potrà piacere a un vampiro, ma un uomo normale no. Cioè l'uomo è bene che sia distinto, che ognuno sia se stesso, e la comunione è tra diversi, il rispetto delle diversità, le non omologabilità delle persone, è l'altro che mi fa esistere come me stesso. Se a zero l'alterità e non c'è più uomo. Questi sono problemi molto grossi, anche belle sfide da vivere con coraggio, con intelligenza e con saggezza pratica, a tutti i livelli, ecco, cominciando dalla famiglia. Per esempio, non lasciarsi omologare dalla televisione è una cosa grossa. Non solo dal lavoro, ma da tante cose, ecco. Credo davvero che trovare anche lo spazio, come trovate lo spazio venire qui lunedì, che è uno spazio fuori di non omologazione, trovare lo spazio per una preghiera personale, per una riflessione, per un confronto, sono quegli spazi che diventano spazi di libertà, come dei cunei che crescono. E oggi se non ci mettiamo tutti gli uomini di buona volontà a rivedere queste cose, mi sembra che la struttura di violenza e il problema di conversione profonda c'è sempre stata nell'uomo. Ora però con la tecnologia la violenza può eseguire totalmente l'eliminazione di tutti, mentre prima no, potevi eliminare il vicino se ti andava bene, se no ti eliminava lui. Ecco, come Caino, ma è riuscito a eliminare metà, un solo colpo. Ecco, oggi invece davvero o c'è una conversione radicale, il cuore nuovo, il cuore del figlio che si sente amato dal padre, quindi non ha bisogno di violenza nei confronti di Dio e di sé e neanche dell'altro, e vive da fratello, oggi si propone davvero al mondo una conversione profonda, di modello. Non è solo questione di poi trovare il modo di oleare meglio la macchina. Sembra che la storia davvero è rivelazione, cioè apocalittica nel senso buono, rivela la maschera di morte che c'era nella violenza, che ora si vede che non produce più niente di bene, produce solo la morte totale. Allora questo ci chiama a conversione, che è la cosa bella.
Si fa riferimento alla coscienza, ma che cos'è? Come nasce, da dove nasce? E come si può riconoscere, come si può discernere?
Ecco, credo che la coscienza vada dove nasce, e so che ce l'ho e cerco davvero di educarla. E comunque c'è qualcosa nell'uomo di inalienabile che si può chiamare coscienza, e spiego. Fossi anche l'uomo più perverso del mondo, mi viene almeno lo scrupolo che non sia bene. È già un principio di coscienza, il senso di colpa per il male. Dopo ci si rende conto perché c'ho questo senso di colpa, perché c'ho questo disagio, perché mi sento angosciato, perché mi sento infelice. È già principio di coscienza. L'avvertire lo scarto tra ciò che vorresti e ciò che c'è. Vuol dire che sei più grande di quel che c'è. Ed è il principio della coscienza questo scarto. Poi cresce nel confronto, nell'educazione, soprattutto davanti a Dio acquisti la tua identità. Per cui sei cosciente di essere figlio amato e questo ti dà la tua identità prescindendo da tante cose che ti ridurrebbero in schiavitù, cioè della gratifica dell'altro. E formare le coscienze alla libertà è una cosa grossissima, è l'impegno effettivo contro l'omologazione.
Aveva colpito molto il discorso della carità, del far politica, dell'essere uomo che ha relazioni con gli altri, quindi anche l'impegno sociale come altra forma di carità. Però pensavo a quanto poco i cristiani si lasciano trascinare, si lasciano coinvolgere in un'attività di questo tipo. Spesso si pensa che la politica sia una cosa sporca e non che magari tante volte sono gli uomini che fanno politica che sono sporchi, non la politica. L'atteggiamento di Gesù è quello di colui che viene con mitezza, però tante volte Gesù afferma la sua verità anche con decisione. Ricordo per esempio quando ha scacciato i mercanti del Tempio e altri atteggiamenti di questo tipo. Allora io mi chiedo, come mai tante volte i cristiani non si impegnano in questo senso? Perché scambiano la mitezza come un po' farsi da parte, un atteggiamento di sottomissione, o perché c'è forse la paura di portare avanti la verità senza compromesso, impegnandosi un po' fino in fondo? In fondo dare a Dio quello che è di Dio è impegnarsi in tutto e per tutto, impegnarsi con tutte le proprie forze anche in questo campo. E poi pensavo anche agli altri, i nostri avversari per così dire, non è che hanno tutta questa sicurezza, visto che i farisei hanno mandato i propri discepoli e non sono andati di persona da Gesù.
E circa perché non ci si impegna o si demonizzi la politica, credo che sia un'astuzia, perché poi la si fa lo stesso, così come demonizzare il denaro, siccome poi del denaro c'è bisogno lo usi demoniacamente. Invece il denaro è una grandissima invenzione divina. Pensate ad andare a comprare il pane con la pecora, dando una coda di pecora per mezzo panino, sarebbe la pecunia. Il denaro è un puro atto di fede, simbolico, tipico dell'uomo, ti dà una cosa e te ne dà un'altra e vale. Quindi è buonissimo il denaro. È l'uso che ne fai che può essere diabolico o no. Così la politica è buonissima, l'uomo è animale civile, politico, è relazione, quindi è essenzialmente politico l'uomo. È il tipo di relazione, o ci convertiamo e abbiamo una relazione, o riconosciamo la nostra violenza e ci convertiamo, oppure la usiamo dicendo non bisogna fare politica, allora usiamo la violenza a tutti i livelli facendo politica. Invece no, bisogna far politica tendendo alla libertà, alla mitezza, che è fermezza molto più grande della violenza, la mitezza è molto più solida. Sì. Non è, ci vuole molto carattere per essere miti. Per essere violenti e eleganti basta essere scemi. Essere miti ci vuole un coraggio, una forza, un'intelligenza. Devi resistere a tutti, soprattutto a te stesso, cioè a me stesso, che sono portato ad essere scemo, perché mi è più comodo, perché lo sai. Sì, io credo è tutto una cosa molto... sempre più importante, e credo anche a livelli più profondi di quanto si pensa classicamente quando si pensa alla politica, perché spesso anche la politica, la vaga impressione, è che sia semplicemente un gioco di qualcosa a monte di più grosso. Cioè di una macchina che va per conto suo con una sua logica che è da scoprire se è proprio quella che vogliamo. Cioè sembra a servizio di una macchina, insomma, ormai mondiale, che sfugge a tutti, e invece no, non deve sfuggirci. Dobbiamo essere uomini e avere in mano la nostra economia, a cosa serve, cosa ne vogliamo fare, la nostra produzione, le nostre relazioni, il modello di città, di lavoro, sono tutte cose importantissime, di educazione. Le famiglie sono tutte distrutte perché i figli non vedono mai i genitori, vedono la televisione molto più dei genitori, pensate che grande educazione. Educazione virtuale, va bene, scemi reali e intelligenti virtuali.